Tracce.
Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti qui dove gli archivi si riaprono e le voci del tempo tornano a farsi ascoltare. Sara Tognola presente fino alle 15. E questa è praticamente la canzone svizzera più internazionale degli anni Ottanta. Adesso però cambiamo completamente universo. Sei Double, che abbiamo appena ascoltato, questo storico duo zurighese formato nel 1983. Se loro ti portano su un, come questa canzone, su un lago al tramonto, il prossimo artista ti scaraventa su un'autostrada d'America con chitarra spianata, piede sull'acceleratore, perché prima dei sintetizzatori, prima persino del pop che conosciamo, c'era lui, l'uomo che ha insegnato alla musica a muovere le anche, Chuck Berry, morto oggi nel 2017, il musicista che ha dato al rock and roll la sua voce, le sue gambe, soprattutto la sua chitarra. Senza di lui nessuno avrebbe suonato o scritto allo stesso modo. I Beatles, gli Stones, Springsteen e altri.
Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven.
Tracce.
Ci sono date che più di altri raccontano il modo in cui il potere sceglie di rappresentarsi. Ecco perché il 18 marzo, e vi parliamo di questo, del 1805, Napoleone assunse il titolo di re d'Italia, sarà poi incoronato il 26 maggio. Napoleone è entrato il 26 maggio solennemente nel Duomo di Milano ed è scritto anche su tanti libri di storia, si incoronò appunto re d'Italia con la corona ferrea, pronunciando quelle parole tanto celebri quanto rivelatrici: Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca. A questo momento la sua teatralità, platealità, i suoi simboli, agli oggetti che ancora oggi lo raccontano, è dedicato un servizio di laser del 2023, una visita al Museo del Risorgimento di Milano.
L'11 aprile 2023 è stata svelata l'emoji ufficiale dedicata all'incoronazione di Re Carlo. Rappresenta la famosa corona di Sant'Edoardo, risalente al XVII secolo. Cosa ci affascina, infatti, ancora oggi dell'incoronazione di un re o di una regina? Ieri come oggi ci troviamo infatti di fronte a un rituale pieno di oggetti, corone, mantelli, scettri, dal valore simbolico, come quelli indossati da Napoleone il 26 maggio 1805, quando si fece incoronare re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu un'incoronazione fastosa. La folla gremiva la piazza, il sole splendeva alto. Nel lungo corteo erano presenti gli alti ufficiali che portavano gli onori, cioè gli oggetti, scettri, spade e corone, che simboleggiavano quella storia nella quale si voleva inserire Napoleone, che entrò in chiesa avvolto inoltre da un imponente mantello di velluto verde. Oggi quel mantello verde si trova al Museo del Risorgimento di Milano.
Dunque, sono entrata nelle prime sale del Museo del Risorgimento e nelle prime sale dedicate a Napoleone sono con me due guide speciali.
Buongiorno, io sono Ilaria Torelli e sono la conservatrice di Palazzo Morigia Museo del Risorgimento.
Isabella Marelli e sono curatrice delle collezioni della Pinacoteca di Brera.
Il Museo del Risorgimento è un importantissimo percorso espositivo che si snoda a piano terra di Palazzo Muriggia, un palazzo settecentesco realizzato da Giuseppe Piermarini, e racconta nelle sue sale attraverso dipinti, sculture, cimeli, stampe, oggetti preziosi, un percorso che va dalle prime campagne napoleoniche alla breccia di Porta Pia, al termine del processo di unificazione nazionale.
Siamo però davanti a una delle più importanti teche del museo, che contiene quelle che io chiamo un po' le meraviglie. Ecco, Isabella Marelli, ci racconta un po' cosa c'è in questa teca.
Dunque, questa teca noi possiamo vedere quelli che sono gli oggetti utilizzati da Napoleone per la sua incoronazione a re d'Italia a Milano. Incoronazione che avviene il 26 maggio 1805. Napoleone si era già proclamato imperatore dei francesi il 2 dicembre dell'anno precedente a Parigi. Questi oggetti che noi possiamo vedere sono stati commissionati appositamente da Napoleone su suoi desideri, su sue indicazioni agli artisti che li hanno eseguiti e realizzati a Parigi. Vediamo ben due scettri. Uno è quello propriamente lo scettro del Regno d'Italia, che porta in capo il leone di San Marco. L'altro scettro invece, o l'altro bastone, è sormontato invece dalla mano di giustizia, da questa mano in avorio. L'altro oggetto significativo importante è la corona. Questa corona sempre del Regno d'Italia, realizzata in oro, è un cerchio con queste otto braccia che poi convergono verso un unico globo. Questa corona è d'oro. Le pietre che però noi vediamo in realtà sono in vetro, non sono pietre preziose. Infine noi vediamo questo grande mantello, è sempre secondo le definizioni francesi il grand habillement, proprio il mantello dell'incoronazione, il mantello con lo strascico. Il disegno di questo mantello è identico a quello del mantello dell'incoronazione di Parigi, di cui esiste ancora il disegno, mentre il mantello è andato distrutto nel 1819. Questo mantello intanto è realizzato in velluto in colore verde, sempre secondo le precise indicazioni di Napoleone. Il verde era il colore dell'Italia per la vegetazione che la caratterizzava.
Questo laser del 4 maggio 2023, per ricordare che oggi nel 1805 Napoleone assume il titolo di re d'Italia, sarà poi, come abbiamo sentito, incoronato il 26 maggio. Qui c'è una riflessione da fare o dei commenti sul valore dei simboli che accompagnano, che da sempre hanno accompagnato la storia, oggetti che proprio come abbiamo sentito non sono mai soltanto cose, ma sono il modo in cui un'epoca fondamentalmente decide di mettersi in scena, e forse non è così diverso da oggi. Cambiano sì le corone, ma neanche tanto, se abbiamo guardato non so l'incoronazione di Carlo, cambiano i mantelli, neanche tanto, sempre pensando all'incoronazione di Carlo, le liturgie del potere, però ecco, se cambiano questi, i simboli restano, solo che ora sono fatti di immagini, di protocolli, di comunicazione, sono segni diversi, però appunto stessa necessità di raccontarsi al mondo.
Scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sotto te svento la bandiera bianca, sotto te svento la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro. Oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
E poi ci sono casi, date e casi giudiziari in questo caso che diventano più grandi delle persone che le attraversano. Infatti ve ne parliamo perché il 18 marzo 2005 negli Stati Uniti viene definitivamente rimosso il tubo che alimentava Terry Schiavo. Terry Schiavo, la ricordate, in stato vegetativo da 15 anni, una vicenda familiare che si trasforma in un caso mondiale, aprendo un dibattito enorme su eutanasia, fine vita, diritti dei pazienti e naturalmente ruolo della legge. A quel momento, cioè alla battaglia legale, alle posizioni della famiglia, al ruolo dei tribunali americani, ha dedicato un servizio di Modem del 25 marzo del 2005. Naturalmente vi propongo un estratto. La Corte Suprema aveva appena deciso di non intervenire ulteriormente, confermando la rimozione dei supporti vitali, aprendo la fase finale della vicenda.
Modem.
Se reagiamo con la testa e con la coscienza, anche la coscienza civile, laica, viene voglia di dire, ma lasciatela morire, lasciatela in pace, perché dopo 15 anni non è pensabile che ancora ci siano dei dubbi sulle condizioni di questa donna, e soprattutto non si può stravolgere tutta la società civile americana, le sue leggi, per una vita, quando ce ne sono migliaia nelle stesse condizioni. Poi c'è il cuore che di fronte a questa immagine straziante continua dice: ma perché? Ma che senso ha, per dimostrare qualcosa, per far vedere che la Costituzione è importante, che la legge è importante, che senso ha lasciar morire questa donna? Quindi tutti noi che siamo qua, indipendentemente da quali opinioni abbiamo, che passaporto abbiamo, siamo travolti da questo che è davvero l'uragano Terry.
Forse l'uragano Terry, di cui parlava Vittorio Zucconi, corrispondente negli Stati Uniti del quotidiano La Repubblica, sta per spegnersi definitivamente. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto, senza entrare nel merito, il ricorso dei genitori di Terry Schiavo, ricorso che chiedeva di ripristinare l'alimentazione della donna sospesa venerdì scorso. È stata l'ultima tappa, per ora, di questa lunghissima vicenda, e Maddalena Guareschi ce ne riassume i momenti più importanti.
Terry Schiavo, oggi 41enne, è in stato vegetativo persistente dal 1990, quando in seguito ad un collasso il cuore si era fermato per alcuni istanti, provocando danni giudicati irreparabili al cervello. In Florida la legge prevede, in casi come quello di Terry Schiavo, che la tutela legale sia affidata al marito. Una prima richiesta di staccare il tubo dell'alimentazione viene presentata da Michael Schiavo nel 1998. Dopo una prima battaglia legale per i genitori della donna, la decisione va contro la volontà della figlia, la richiesta è accettata nel 2001. Da quel momento si susseguono i ricorsi e le decisioni contraddittorie, fino a quella di venerdì scorso, quando per la terza volta il tubo viene staccato. L'alimentazione era già stata sospesa nel 2001 e nel 2003. Ora sembra che le possibilità di ricorso siano definitivamente esaurite, e questo malgrado l'intervento del presidente Bush e del Congresso americano, che a tempo record ha approvato una legge ad hoc per salvare Terry Schiavo. In sostanza, i giudici federali avrebbero avuto la possibilità di annullare le decisioni prese dalle corti dello Stato della Florida. Ora non resta che la domanda: quanti giorni potrà ancora sopravvivere e come morirà Terry Schiavo?
Terry Schiavo morì il 31 marzo del 2005, 13 giorni dopo la sospensione del sondino che da anni le forniva nutrizione e idratazione artificiali. La sua vicenda, seguita in diretta dai media di tutto il mondo, divenne uno dei casi più controversi della storia del dibattito bioetico statunitense. Da allora il dibattito però non si è mai fermato. In molti paesi sono nate le leggi più precise sul testamento biologico, sulle direttive anticipate, sul consenso informato. In Svizzera le direttive anticipate, ricordo, permettono a ogni persona capace di discernimento di indicare in anticipo quali trattamenti medici desidera o rifiuta nel caso in cui un giorno non possa più esprimersi, e sono legalmente vincolanti, questo dal 2013. La morte di Terry Schiavo ha portato poi ancora oggi a parlare del caso Schiavo, che viene citato come esempio emblematico nei discorsi sul fine vita, sulle direttive anticipate, sui limiti dell'intervento medico. È una storia che continua a interrogare, per questo abbiamo voluto proporvela, riproporvela a distanza di oltre 20 anni, anche interrogare il rapporto tra tecnologia, volontà individuale e naturalmente dignità dell'esistenza. E continua a restare aperta la domanda centrale: chi decide e in nome di cosa quando la medicina non basta più? In Ticino segnaliamo rallentamenti nel malcantone tra Gravesano e Agno in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Magliaso a Bioggio, mentre nei Grigioni a causa di un veicolo in avaria sulla strada dello Julier la galleria di Silvaplana è stata chiusa in entrambe le direzioni.
La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete, fammi bere amore, fammi bere un po' di te. Ti stringerò, giuro che ti farò male, nella notte.
Tracce.
Altre voci dai nostri archivi, dagli archivi RSI, se vi dico Roberto Satti, due secondi, cosa vi dice? Vi dice qualcosa? Eppure questa voce è diventata il timbro di un'epoca. Roberto Satti è meglio conosciuto come Bobby Solo, nato oggi nel 1945. Sì, oggi abbiamo parecchi compleanni musicali da festeggiare. Beh, noi lo ricordiamo con una lacrima sul viso, Sanremo 1964, che poi grazie a questa canzone apre una stagione fortunatissima della canzone italiana, tra melodie, chitarre elettriche, un modo di cantare che più di ogni altro in Italia guardava a Elvis Presley, una vocalità che lo ha reso uno dei protagonisti di quel decennio. E proprio quella voce con il suo timbro morbido, un po' rock, la ritroviamo in una puntata di Club 67 del 12 agosto 1968. Si racconta, sentirete, un Bobby Solo giovane, sì, ma come sentiremo meno prevedibile, non quello della lacrima sul viso.
Club 67. Confidenze cortesi a tempo di slow di Giovanni Bertini.
Gentilissime signore, cortesi signori, amici del club, bentrovati al nostro appuntamento che cade oggi il 12 agosto. Beh, chi vogliamo ospitare questa volta? Chi vogliamo ascoltare? Per esempio un Bobby Solo desueto, un Bobby Solo che non è il cantante della lacrima sul viso o di Siesta, ma il cantante, per esempio, che ci presenta una canzone francese, una canzone francese ma in lingua italiana, una canzone che è tutto sogno, tutta poesia, tutta rosa, come La vie en rose.
Se tu sei vicino a me, sognando insieme a te, la vita è tutta rosa, è una musica d'amore che sento in fondo al cuore, nell'aria in ogni cosa. Le parole che sai dire, più lievi di un sospiro, non possono mentire. So chiudo gli occhi e ti sento parlare.
Allora, vi è piaciuta questa Via Rose con la voce di Bobby Solo?
Ce lo sta chiedendo Giovanni Bertini, era Club 67 agosto 1968. Oggi la carriera di Bobby Solo attraversa più di 60 anni di musica, resta una delle voci più riconoscibili di quella stagione italiana, fatta di festival, di 45 giri, di imitazioni, dichiarate o meno, e anche del rock and roll americano.
Johnny Ray.
Billy Joel con questo brano We Didn't Start the Fire del 1989. Sono le 14:45. Dopo Bobby Solo vi abbiamo proposto una traccia perché ve l'ho anticipato, oggi abbiamo parecchi compleanni musicali da festeggiare. Dicevo, dopo Bobby Solo entriamo in un mondo musicale, diciamo, totalmente diverso, quello di Ivan Cattaneo. Anche lui compie gli anni oggi. Lui è un artista camaleontico, a volte irriverente, capace comunque, questo è il suo bello, di trasformare ogni canzone in performance, un passaggio che più che un cambio di brano è un salto d'immaginario rispetto a Bobby Solo. Allora, Ivan Cattaneo, come detto, è nato oggi, ma nel 1953 a Bergamo, è anche cantautore, provocatore, certo. Negli anni 70 rivendica apertamente la propria identità all'interno del collettivo Fuori, mentre nei suoi dischi, non so se ricordate le copertine o se le avete ancora magari in solaio o in soggiorno, dicevo, mentre nei suoi dischi mescola arrangiamenti fuori schema, ironia tagliente, una libertà espressiva anche corporale rara per l'epoca, e poi gli anni 80 con quell'operazione revival di sacratoria sui 60 che lo porta in cima alle classifiche, senza però, attenzione e sottolineiamo, addomesticarlo. Allora, di questa traiettoria così verticale, imprevedibile, nel 2005 Star sulla 1 ci offre un ritratto diretto, diretto anche per certi versi sorprendente. È un incontro di Daniele Oldani in cui Cattaneo racconta, con la sua consueta ironia e la sua anche consueta creatività e irriverenza, la sua musica e, direi, alla fine la sua visione del mondo.
Star sulla 1.
Un saluto da Daniele Oldani. Oggi abbiamo invitato a Star sulla 1 Ivan Cattaneo, artista 52enne, eclettico, visionario e poliedrico, tornato dopo 13 anni di assenza dalle scene discografiche con un album di 12 ballate, vere e proprie serenate dedicate alla luna. La definizione di artista poliedrico è perfetta per chi conosce la carriera di Cattaneo. La musica, certo, con i primi album degli anni 70 in netto anticipo sui tempi, e con il boom degli anni 80 grazie alle cover di successi immortali degli anni 60. Ma Ivan Cattaneo è anche l'autore delle 100 Gioconde, personali reinterpretazioni dell'opera di Leonardo, e di spettacoli multimediali dove video installazioni si amalgamano a racconti elettronici, a performance e canzoni. Lo abbiamo incontrato pochi giorni fa a Milano. Sereno e cordiale come sempre, ma anche fermo nel dichiarare la propria avversione nei confronti del sistema radio che oggi vige in Italia e che regola il destino di molti artisti. La nostra chiacchierata è cominciata da quei famosi anni Ottanta. Allora, all'apice del successo, Ivan Cattaneo si definiva così.
Ma essenzialmente era un gioco di parole che io facevo in televisione. Dicevo, sono nato come cantautore d'avanguardia negli anni 70, ma ho avuto successo negli anni 80 con i pezzi degli anni 60, quindi totalmente schizofrenico. Però tutto sommato sì, è un gioco di parole e di mix, di connessioni per riuscire a capire che comunque ho sempre avuto dei trascorsi, come si può dire, trasversali, perché appunto quando mi ha lanciato Nanni Ricordi dovevo essere un cantautore non nel senso classico come quelli che aveva lanciato lui, da De Andrea, Gabera, Iannacci, Bindi, Paoli, tutti questi qua, li ha lanciati tutti lui. Lui voleva da me un cantautore un po' di modello anglosassone, alla David Bowie o cose del genere, perché gli piaceva molto quell'idea lì, e quindi che si occupasse anche di arte, di pittura, tutte queste cose. Poi chiaramente è subentrata la Caselli e quindi è arrivato un altro tipo di trend, che è stato quello più sul revival, sul gioco, sul Ivan Cattaneo come interprete. Quindi ho avuto queste due funzioni. Poi chiaramente una ha prevaricato l'altra, perché l'interprete ha avuto più successo e ha avuto più popolarità, insomma.
Caterina Caselli è stato comunque un passo importante per quanto riguarda perlomeno la popolarità, e a lei vanno riconosciute sicuramente delle qualità, perché continua a sfornare un successo dietro l'altro, un personaggio dietro l'altro.
Che cosa è rimasto del tuo rapporto con lei? O che cosa ricordi di bello del suo rapporto con lei?
No, è vero, vanno riconosciute le sue qualità. È un'ottima cuoca e poi non scherzo. No, Caterina è una persona meravigliosa, devo dire, è una con un intuito incredibile, con una voglia di fare incredibile. Ha un solo difetto, che è drammatico questo difetto, tutte le persone che ha lanciato poi a un certo punto le abbandona, cioè le abbandona, ma non lo so che reazione sia a livello psicologico, qualcosa per cui si stanca del giocattolo e passa a un altro, oppure noi l'abbiamo fatta stancare perché col nostro caratteraccio noi artisti magari l'abbiamo un po' stancata.
E questo era Ivan Cattaneo, che oggi compie gli anni. Ivan Cattaneo è nato a Bergamo nel 1953. Beh, oggi la sua figura continua a restare significativa proprio per questo motivo, l'abbiamo anche sentito, per aver portato nella musica italiana o nella cultura italiana o italofona un modo diverso di stare in scena, senza filtri e senza compiacere, molto prima che parole come identità o visibilità entrassero nel dibattito pubblico. Si parlava proprio degli anni Ottanta, importanti per Ivan Cattaneo, ma per la musica italiana anche, con quell'operazione revival di Sacratoria sugli anni Sessanta che lo portò in cima alle classifiche, senza, lo ripetiamo però, addomesticarlo. Allora abbiamo un bellissimo esempio musicale, la cover di Io in mente te di Ivan Cattaneo, l'originale è del 1966 dell'Equipe 84 di Maurizio Vandelli. Ivan Cattaneo, di cui vi abbiamo proposto una traccia e un ritratto di uno degli artisti più liberi e irregolari della scena musicale degli anni 70 in poi. 14:54 minuti, fra poco, dopo la pagina informativa delle 15, una nuova edizione di Passaggi con Loriana Sertoni. Noi ci riascoltiamo domani per altre tracce dopo le 14. Buon pomeriggio.
Tracce.